Riprendiamo. Ok, posso avere la vostra attenzione? Riprendiamo dove ci siamo fermati ieri e stavamo parlando dei tipi cellulari che troviamo all'interno dei tessuti connettivi. Abbiamo visto che ci sono alcuni tipi cellulari, in particolare i fibroblasti, che sono fondamentali per la costituzione degli elementi che sono presenti nella matrice extracellulare. E ci sono altre cellule che sono essenziali nei processi di difesa del tessuto rispetto a agenti esterni, in particolare rispetto a agenti patologici che potrebbero risultare dannosi per il tessuto. E quindi troveremo all'interno dei tessuti connettivi diverse popolazioni cellulari, alcune dei quali abbiamo già parlato quando abbiamo parlato dei macrofagi, quando abbiamo parlato dei mastociti, che sono cellule che ci permettono appunto di difenderci in caso di infezione. Abbiamo già anticipato il fatto che alcune di queste cellule sono residenti all'interno del tessuto connettivo, altre cellule possono essere richiamate dai vasi verso il tessuto connettivo. E comunque tutte queste cellule del tessuto connettivo, anche dovuto alla composizione, alla struttura stessa del tessuto connettivo, sono delle cellule che possono avere un'attività migratoria, cosa che avevamo molto di meno nei tessuti epiteliali, dove la densità cellulare e l'organizzazione cellulare è meno favorevole ad eventi che corrispondono a una migrazione cellulare, a meno di avere nel caso degli epiteli una migrazione di tutto lo strato cellulare. Ed è la differenza tra la migrazione di uno strato e la migrazione a singola cellula. Nel caso del connettivo, come abbiamo visto, le cellule sono isolate e parliamo di migrazione di singole cellule e quindi sono processi diversi. Allora, se continuiamo all'interno di questo discorso delle cellule della difesa del tessuto connettivo rispetto ad agenti patogeni, sono altri tipi cellulari provenienti che fanno parte del sistema ematopoietico e quindi cellule del sangue che possono essere anche richiamate quando ci sono delle zone di infezione. Abbiamo visto che l'infezione stessa provoca dei cambiamenti, rilascio di molecole, diffusione di queste molecole, cambiamenti delle proprietà della parete dei capillari, delle cellule endoteliali, cambio di adesività e quindi fermano queste cellule che sono in circolo e questo le richiama dove è necessario. Fanno parte di queste cellule che possono essere anche richiamate, che fanno parte dei leucociti, queste tre tipologie di leucociti che hanno la caratteristica di far parte di cellule che sono cosiddette i granulociti. Granulociti perché in realtà contengono al loro interno diverse vescicole di secrezioni e dà questo tipico aspetto di un citoplasma dove vediamo questa puntinatura che corrisponde a queste vescicole. A secondo del contenuto di queste vescicole la colorazione potrà essere diversa e quindi ci sono queste tre tipologie che si basano sull'affinità per i coloranti quando parliamo dei basofili e perché il contenuto che è presente permette di avere una colorazione che le differenzia dagli eosinofili e dai neutrofili. Però hanno in comune di avere sia la presenza di appunto granuli che corrispondono a delle vescicole di secrezioni, e hanno in comune di avere un nucleo che è molto lobato. E quindi da questa tipica forma, in particolare per quanto riguarda i neutrofili, che quando guarderemo un striscio di sangue, non si parla di sezione di sangue perché ovviamente non si taglia, ma si parla di striscio semplicemente perché si mette un goccio di sangue e si striscia con il coprioggetto. E lo vedrete a esercitazioni, o lo vedete già se avete la curiosità di andare a vedere la slide virtuale, trovate come maggioranza nelle categorie dei globuli bianchi proprio i neutrofili, che sono molto caratteristici, li riconoscete facilmente proprio perché c'è questo nucleo molto lobato. Quindi queste sono altre tipologie di cellule. E questo ci porta a fare, diciamo, almeno un inquadramento generale sugli aspetti della reazione agli agenti patogeni, che sono di due tipologie. Cioè c'è una reazione che è quella dovuta alla presenza delle cellule che sono già nel tessuto connettivo, sarà una reazione più rapida, immediata, che avrà come effetto sia già di combattere gli agenti infettanti, sia tipo il macrofago a questo punto è già in sito e può già intervenire, sia il rilascio, come abbiamo detto, di molecole che vanno a richiamare le cellule del sangue. E queste sono le reazioni che richiedono un po' più di tempo, soprattutto per scatenare la produzione degli anticorpi. Cioè, per riuscire ad avere la produzione degli anticorpi dovrò avere una serie di attivazioni cellulari, produzione degli anticorpi, in modo tale da avere una reazione che sia efficace. Il principio delle vaccinazioni è il fatto di esporre già le cellule a un agente, ovviamente non nella forma virulente, ma in una forma attenuata o innocua per il paziente, cioè che in questo caso non è un paziente ma è soltanto quello che si sottopone alla vaccinazione, in modo tale da scatenare queste prime fasi di attivazione dei cloni cellulari che servono, perché sono quelli che saranno in grado di produrre gli anticorpi utili. E il trucco sta nel fatto che, come vedremo anche dopo, quando si spegne questa reazione, perché non è che uno deve continuamente produrre gli anticorpi, se ha combattuto l'infezione adesso basta, e quindi la cosa importante è che rimangono più cellule di questo clone, che sono chiamate le cellule della memoria, perché la memoria dell'esposizione all'antigene. E quindi invece di partire da un numero che in via teorica mettiamo 1, che è il clone che risponde, dopo aver fatto questa prima esposizione avremo 10 cellule della memoria. Quindi se siamo esposti nuovamente la reazione è molto più veloce e combattiamo questo agente infettante molto più rapidamente e quindi in modo molto più efficace, perché non ha il tempo di dividersi e di moltiplicarsi. Perché invece di far intervenire un clone che si deve e deve amplificare, partiamo da 10. E quindi partendo da 10 arriviamo subito ad avere una reazione che è 10 volte più efficace rispetto alla situazione nel quale si parte normalmente, quando non c'è stata assolutamente mai nessuna esposizione. Okay? Quindi ci differenzia quella che sarà l'immunità cosiddetta cellulare, che prevede un'interazione diretta tra le cellule del sistema immunitario, e l'agente infettante o le cellule infette e l'immunità umorale o anche detta mediata dagli anticorpi, che prevedono appunto questa attivazione delle cellule che porteranno alla produzione degli anticorpi. Quindi la prima è anche più rapida, però dalla prima dipende anche la seconda, perché la prima, oltre a reagire subito, porta ad avere gli elementi che attivano la risposta umorale. Quindi questo è l'antigene, che può avere diverse forme. Questo a questo punto permette di innescare una risposta immunitaria che a questo punto è specifica dell'antigene, che comprende sia l'attivazione subito delle cellule che fanno la fagocitosi, ok, e permette l'eliminazione diretta, ma anche l'attivazione delle cellule che sono i linfociti T, che a loro volta attivano i linfociti B. I linfociti B sono le cellule che producono gli anticorpi. Ok? Quindi avremmo una parte di attivazione che tra l'altro sarà indipendente da, cioè non è così specifica. Tutte, cioè la fagocitosi, le cellule non sono così attivate da un segnale di riconoscimento antigene-anticorpo, ok? Ma da elementi più generali che fanno sì che fagocitano i batteri, oppure i corpi apoptotici, quando ci sono i corpi apoptotici, mentre tutto quello che riguarda la produzione degli anticorpi è proprio la parte specifica. La parte specifica vuol dire che se sono esposto a un tipo di virus e produco degli anticorpi che sono contro le proteine di questo virus, e se sono esposta a un altro virus, ok? Questo è un altro evento totalmente indipendente. La parte invece che riguarda la risposta immediata, non così specifica, vuol dire virus uguale devo difendere. Capite la differenza? Quindi l'aspetto della vaccinazione è nei confronti proprio della parte mediata dagli anticorpi e non della risposta cellulare generica. Questo abbiamo detto ci porta ad avere una risposta e un attacco diverso delle cellule che combattono direttamente l'agente infettante, mentre in questo caso è un attacco indiretto attraverso gli anticorpi. Gli anticorpi si legano a questo punto a questo agente che è stato riconosciuto, e la presenza degli anticorpi legati è quello che favorisce poi la reazione in seconda battuta di nuovo delle cellule che vanno a fagocitare chi espone il legame degli anticorpi. La risposta rapida è quella cosiddetta innata, cioè è quella che ciascuno di noi si porta, e meno, abbiamo detto, non è così specifica ed è un modo per reagire a un agente infettante esterno. E quindi è comunque un meccanismo di difesa ed è più corrisponde maggiormente a quella che è la risposta infiammatoria, che è la risposta più immediata che possiamo avere. In seconda battuta c'è la risposta umorale, quella che fa produrre gli anticorpi. E gli anticorpi agiscono specificamente contro l'agente che è il patogeno che ha provocato questa infezione. Quindi la reazione infiammatoria è rapida, è quella cellulare, e è innata, cioè non si può in qualche modo potenziare, dipende dalle cellule che sono presenti dentro al tessuto. La risposta invece più lenta adattativa è la risposta cosiddetta umorale, ed è quella che ci provoca l'attivazione delle cellule B che vedevamo prima. Ok? Quando la cellula B è stata attivata, prende il nome di plasmacellula. Se noi riprendiamo, in realtà quello che era il collegamento, diciamo, tra queste informazioni e le tipi cellulari che troviamo dentro ai tessuti connettivi, vediamo come questa è la risposta rapida innata, che è dovuta alla presenza delle cellule tipo quelle che fanno la fagocitosi, che sono i macrofagi, quello che dicevamo prima, quelle che sono i mastociti, quelle che rilasciano l'istamina, quelle che rilasciano un certo numero di molecole che saranno importanti per richiamare le altre. Ok? Troviamo quelle che abbiamo detto prima, i granulociti, che sono di tre tipologie, che sono i neutrofili, i eosinofili e i basofili, che sono le tre tipologie che avevamo visto prima. Quindi questi sono cellule che partecipano alla risposta innata, alla risposta immediata. Alcune di queste, tipo i neutrofili, ma anche i eosinofili, i basofili, sono, se può esserci già dentro al tessuto connettivo, ma sono molto richiamati dal processo che avevamo già discusso. Quindi alcune di queste sono anche residenti, alcune possono essere maggiormente richiamate in caso di infezione. Diversa è la situazione della risposta adattativa, che è quella umorale, che è quella che permette di avere l'attivazione delle cellule T e a loro volta attivano le cellule B. Le cellule T sono cellule, le cellule T sono cellule importanti perché sono cellule che si differenziano una volta che sono state attivate in linfocita T, citotossici e linfocita T helper. Cioè qua non è scritto, ma è scritto male, bisogna decodificarlo. Il CDC4 più, che possiede questo recettore CDC4, è la cellula T che attiva la cellula B. La cellula T, della divisione cellulare, avremo la produzione sia dei T helper che dei T citotossici. I T citotossici sono, come dice il nome, citotossico, vuol dire che interagisce con la cellula infetta e la fa morire. Ok? Quindi i linfociti T non producono gli anticorpi, ma sono indispensabili per l'attivazione dei linfociti B e quindi la produzione degli anticorpi. Perché nel caso dell'infezione dell'AIDS, quando diventa conclamata, in realtà si perde la risposta immunitaria. Si perde la risposta immunitaria perché Il virus dell'AIDS utilizza proprio l'interazione con il CDC4 per infettare le cellule. Quindi, quali cellule sono infette dal virus dell'AIDS? I linfociti T helper. Se dall'infezione virale fanno morire i linfociti T helper, non riusciamo più a produrre anticorpi. Cioè, i linfociti B sono presenti negli ammalati di AIDS, ma manca la possibilità di attivarle e quindi alla fine si perde la protezione da parte del sistema immunitario umorale. Rimane quello cellulare, si perde quello umorale. Ok? Tant'è che uno dei metodi per monitorare se il virus è presente ma non prolifera e quindi è un paziente che è effettivamente infetto ma non ha la malattia conclamata, perché questo virus si è integrato nel DNA delle cellule ma non si sta moltiplicando. E per monitorare si fa un dosaggio di sangue e si va a cercare la presenza del CD4. Se il CD4 è a un livello normale, vuol dire che il virus non si sta moltiplicando, non sta uccidendo i linfociti T helper. Se il virus comincia a moltiplicarsi, questo porterà a aumentare il virus, ma fa diminuire il CDC4 perché fa morire le cellule che sono dedicate a far crescere questo virus e quindi alla fine vengono distrutte. Quindi in questo caso è un'assenza di reazione immunitaria dovuto alla impossibilità di attivare i linfociti B. Sì, lega quello che lega specificamente gli anticorpi che ci servono. Allora, come funziona questa cosa? Ci sono delle cellule che sono dette cellule che presentano alla loro superficie l'antigene. Cioè, quando vi ricordate, avevo parlato, le cellule possono inglobare del materiale extracellulare attraverso la fagocitosi. Posso avere addirittura completamente fagocitato un virus e quindi lì è la cellula che attiva, non è il virus che si lega, ma è la cellula che lo ingerisce, anche attraverso la fagocitosi, attraverso ad esempio i macrofagi. A questo punto la degradazione cellulare porta a una cosa che io non vi ho detto, ma nella parte del riciclo del materiale c'è anche parte di queste molecole degradate che vengono riportate alla superficie cellulare. È una specie di controllo anche in questo caso, se tutto quello che ho degradato erano dei corpi apoptotici, sono molecole miei, d'accordo, di cellule miei, inteso io come individuo, e quindi la degradazione mi fa esporre delle molecole che di nuovo sono quelle riconosciute come self. E questo non provoca nessuna risposta immunitaria, perché abbiamo detto eventualmente chi potrebbe avere affinità per queste molecole è stato indotto a morire inizialmente. Vi ricordate questa selezione? Quando vi ho detto nel sistema immunitario c'è una particolare, un particolare evento nella maturazione appunto delle cellule che producono, potenzialmente possono produrre gli anticorpi, ed è la ricombinazione del gene delle immunoglobuline, che vi ho detto è l'unico caso in cui con il differenziamento c'è un cambiamento a livello del DNA, altrimenti per generare diverse molecole avviene lo splicing. Qualcuno si ricorda che abbiamo fatto questo discorso? Ok, allora, nel caso invece dei linfociti, del precursore dei linfociti, ci sono praticamente, daranno i linfociti di tipo B e i linfociti di tipo T, ok? Questi, alla fine avremmo dei linfociti di tipo B, dei linfociti di tipo T, che possono produrre delle molecole che riconoscono lo stesso antigene. Qua, questo qua, inizialmente ha passato la finestra di verifica. C'era un linfocita che produceva degli anticorpi che all'inizio sono molecole che sono rimangono esposte alla superficie delle cellule, ok? Se questo, quando c'è questa maturazione, produzione di questi linfociti, si ha affinità per le cellule miei che espongono parte dei pezzi di molecole alla superficie, se c'è affinità, cosa succede? Questo è un'induzione a farlo morire. Io non voglio avere cellule del sistema immunitario che reagiscono contro le mie cellule, perché se no questo provoca una reazione autoimmune. Il mio sistema immunitario contro le mie cellule. Ok? Quindi il filtro permette di eliminare i linfociti che potenzialmente possono provocare una reazione immunitaria contro le mie molecole. Quando c'è l'infezione invece, oltre a esporre le mie molecole, espongo anche dei frammenti di batterio o dei frammenti di virus. Non necessariamente tutte le cellule, ma ci sono queste cellule che presentano l'antigene. Tipicamente sono quelle che fanno la fagocitosi, sono quelle che hanno avuto contatto comunque con l'elemento patogeno esterno. Una volta che hanno esposto queste molecole, a questo punto il linfocita T non ancora differenziato tra T helper e T citotossico, e quindi questo si lega. Allora, questo si lega, vuol dire, e questo è quello che chiamiamo un clone cellulare. Ce n'è un altro che esponeva un altro tipo di molecola. Ce n'era ancora un altro che esponeva un altro tipo. Queste clone, questo è di nuovo un clone, questo è un clone. Un clone perché vuol dire che in realtà noi ciascuna cellula dovrebbe essere diversa, frutto di questa ricombinazione casuale dei geni delle immunoglobuline, catena pesante e catena leggera. Quelle che riconoscono le nostre molecole le abbiamo fatto morire, quelle che riconoscono non si sa cosa, okay? Non è che sia, è interessante questo, non c'è uno schema che fa produrre degli anticorpi contro un specifico virus, cioè il nostro corpo non sa che virus sarà esposto. E i virus mutano molto rapidamente, è una delle loro forze, e quindi cambiano le loro proteine che espongono. E quindi se noi dovessimo avere un sistema che sa già contro cosa deve reagire, in realtà sarebbe del tutto inefficace. L'efficacia nasce dal fatto che la ricombinazione casuale fa esporre, e casualmente in ciascuna cellula, fa esporre casualmente delle strutture di immunoglobuline che sono tutte diverse, ok? Ed è il grande numero e la grande varietà che è la forza del sistema immunitario. Quindi quando c'è l'esposizione, ci sarà in mezzo a tutti questi milioni di cellule che sono tutte diverse un clone T perché ha affinità per quella molecola? Perché casualmente la sua composizione delle immunoglobuline che espone è in realtà complementare a questo antigene ignoto, ok? Non c'è uno schema, c'è un'interazione tra eventi casuali, sia il virus che mi ha infetto, sia l'insieme dei cloni che io ho nel mio sistema immunitario. A questo punto, quello che è attivato dall'interazione con l'antigene presentato da una cellula, okay, che ha digerito il batterio, a questo punto dei pezzi sono stati riportati in membrana. Questa è la vescicola di fagocitosi e questo viene riesposto in membrana. Questo permette l'attivazione di questo clone e questo clone di linfocita T attivato, ok? Cos'è la reazione? Questo lo fa sì che lui si moltiplica, si divide, induce la proliferazione cellulare, ma induce anche il differenziamento in due tipologie cellulari che sono il T helper e il T citotossico. Ma il T helper e il T citotossico cosa esprimono da un punto di vista della specificità? Lo stesso tipo di immunoglobuline, perché in realtà lui ce l'aveva nel suo DNA la ricombinazione che fa esporre questo, ok? Ce l'aveva nel suo DNA, perché nel caso del gene delle immunoglobuline è l'unico caso noto finora in cui per produrre questa variabilità non è stata una diversa utilizzazione del gene delle immunoglobuline, non è stato una diversità basata esclusivamente sullo splicing. Ci sarà anche lo splicing, però prima c'è la ricombinazione genica. E quindi la ricombinazione genica fa sì che in questo clone l'informazione genetica per produrre un'altra immunoglobulina non ce l'ha più, ok? Può produrre solo quella, ok? Potendo produrre solo quella, quando si divide, le due cellule, che sono frutto di questa divisione cellulare, possono produrre solo quella. E quindi, sia il linfocita T helper che il linfocita T citotossico, che sono attivanti, hanno in comune, okay, la specificità. Per rispondere alla sua domanda. E questo è ereditato dal clone T che è stato attivato perché lega questo specifico antigene. Se io poi dopo sono esposta a un altro virus, sono esposta a qualcos'altro come agente patogeno, magari questo qua non c'entrerà niente, ma sarà attivato un altro clone, o più di un clone, ok? E quindi sarà questo che porterà al T helper, al T citotossico. È chiaro? Adesso, cosa differenzia il T helper dal T citotossico? Visto che per adesso abbiamo visto cosa hanno in comune, ok? Ed è la capacità di produrre un immunoglobuline che ha quelle caratteristiche di legarsi all'antigene. Cosa le differenze abbiamo detto? Beh, nel differenziamento, assieme al T helper, cosa devo avere? Il CD 4, mentre questo è il CD 8. Adesso la domanda è: a cosa serve il CD4 piuttosto che il CD8? Cos'è che le differenzia? Perché c'è questa cosa che è molto importante tra il CD8 e il CD4. il sistema maggiore di stucompatibilità, che un'altra, mi avete spinto, no? Io l'ho fatto. Però comunque è molto utile, perché il sistema immunitario è qualcosa di molto, uno, molto importante, e tutto sommato molto bello, perché fa anche rivedere in realtà di nuovo parte di quello che abbiamo discusso per la biologia della cellula, ma lo rimette in un quadro tutto sommato più complesso, no? Di fare le diverse nozioni, le dobbiamo fare rimettere tutte assieme. Allora, cos'è la differenza? E che nel caso del CD8 una cellula che presenta, che è infetta e quindi espone l'antigene, ok? Dall'interazione con il recettore per il CD8, questo tipo di interazione ha per effetto di indurre, cosa abbiamo detto? La morte cellulare. Qual è invece il risultato dell'interazione di una cellula che a questo punto non esprime direttamente lei l'antigene, ok? Ma è in grado di lecare anche lei lo stesso antigene. Essendo in grado di legare lo stesso antigene, è perché in realtà esprime lo stesso tipo di immunoglobulina. In questo caso, e c'è la verifica con il recettore questa volta per il CD4, e quindi si devono, questa cosa qua o questa deve essere molto efficace, no? nel verificare quello che succede. Perché a questa cellula cosa gli succederà? Prima di tutto, che tipo di cellula è? È linfocita B. Ed è soltanto il linfocita B che esprime il recettore per il CD4. A questo punto, questo linfocita B, da questa interazione, cosa gli succede? Uno si moltiplica e quindi fa molta divisione cellulare e viene attivato. E quindi si moltiplica. Questo che esprime specificamente questa immunoglobulina, ok? Si moltiplica, questo è sempre il nostro linfocita B che è stato attivato, e in un secondo tempo la sua attivazione fa sì che gli anticorpi sono molecole solubile, gli anticorpi le ritroveremo nel sangue, ok? E quindi ci deve essere un cambiamento, questa immunoglobulina non è più quella con il dominio transmembranare, ma si fa quello che viene chiamato il salto di classe e produce sempre questa immunoglobulina, ma in forma solubile, senza più il dominio transmembranare. Risultato, non è più esposto in membrana, ma è rilasciato fuori. Questa cellula che a questo punto produce l'anticorpo, che il linfocita B attivato prende il nome di plasma cellula. Ci ho fatto per arrivare alla plasmacellula, ho fatto tutto il giro. Si chiama salto di classe perché invece di fare la classe delle immunoglobuline esposte in membrana, fa la classe delle immunoglobuline che sono segrete. che voi conoscete sotto nome di IgG. Sono le immunoglobuline di tipo gamma.
Ma i sacrificatori fanno l'immunità B o il CD4?
No, il CD4 serve solo al riconoscimento tra il T-helper e il linfocita B. Da questa interazione, questa manda il segnale intracellulare che fa sì che il linfocita B si attiva. Nella sua attivazione si comprende la proliferazione cellulare e poi un ulteriore differenziamento che prende il nome del salto di classe, che invece di produrre l'immunoglobuline transmembranare produce l'immunoglobuline solubile. Questa ci dice che è una risposta adattativa, una risposta specifica, perché tutto questo, ok, avviene soltanto dal momento in cui c'è stata l'infezione. Cioè in assenza di infezione i nostri cloni sono presenti ma non sono attivati. Si adatta questa parte alla tipologia di infezione alla quale siamo stati esposti. Noi avremmo tante cellule, ok, per combattere l'infezione, dopodiché in mezzo a queste che sono state prodotte ce ne sono anche che non sono delle plasmacellule, non hanno fatto lo stesso il salto di classe e tutto, ma in realtà sono dei linfociti B che sono già, che sono cosiddetti quelli della memoria, che permettono, dovessimo essere di nuovo esposti, ad avere una risposta più efficace. C'è qualcosa, lo rivediamo dopo, perché sennò fa un po' troppe informazioni in un colpo solo. Comunque avete capito il rapporto che c'è tra il linfocita T e il linfocita B. D'accordo? Il T è soltanto il T helper, si chiama helper perché aiuta all'attivazione, anzi non solo helper, non solo l'aiuta, ma è indispensabile. Ovviamente se io ho una situazione in cui il virus stesso attacca queste cellule, perdo tutta questa attivazione e quindi posso combattere l'infezione soltanto con l'immunità cellulare e non con l'immunità umorale. Sì. Basta che vedremo, sono cellule che si caratterizzano per il fatto di essere molto grandi, cioè abbastanza grandi, e soprattutto cosa avranno, qual è l'organello che sarà ipersviluppato in una cellula di questo tipo qua. Sì, tutto quello che permette di favorire la segrezione e il reticolo endoplasmatico rugoso praticamente occupa quasi tutto il citoplasma, o comunque è quello che si vede molto di più. Non ci sono grandi glicosilazioni e quindi non c'è bisogno di avere un grande Golgi, e si fanno solo vescicole che sono a secrezione costitutiva, perciò tutto il resto dell'apparato per smistamenti più sofisticati e tutto non è necessario, quello che serve è produrre grande quantità di questo, di queste cellule. E quindi quello che vedete qua è che attraverso la presenza dell'antigene c'è l'attivazione dei linfociti B, che questo appunto abbiamo detto, io ve l'ho descritto di più perché vi ho messo come erano i T che attivano i linfociti B, mentre questo è un sistema più semplice, E a questo punto abbiamo queste che sono le plasmacellule che producono gli anticorpi, ok? Specificamente, mentre rimangono alcune cellule della memoria. Queste cellule della memoria sono importanti perché la prossima volta, come vi dicevo, se siamo esposti nuovamente, abbiamo una reazione, tutta quella che è la catena che abbiamo visto, molto più efficace e molto più rapida per produrre anticorpi. Ed è il principio sul quale si basano le vaccinazioni. Quindi le plasmacellule hanno tipicamente questo tipo di aspetto, cioè abbastanza eterocromatina, perché tutto sommato la cromatina che ci serve è quella per l'ordinaria amministrazione cellulare, diremmo, e poi per quello che codifica per l'immunoglobulina che ci interessa, che viene prodotta. Ovviamente, solo ancora una cosa, poi le do la parola, quando io ho detto un clone, se io sono infetta da un virus, no, il virus non è costituito da un'unica proteina, e quindi tutti i cloni che riconoscono parte delle proteine virali sono attivate, per quello che si parla nel siero, dove troveremo gli anticorpi, se prendo tutto il siero si parla di un siero policlonale, perché è frutto degli anticorpi prodotti da ciascun clone che è stato attivato. No, 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 avviene a livello della milza, dove c'è questo aspetto di attivazione. E poi dopo le cellule differenziate a questo punto passano nel sangue e poi ci sarà questo rilascio degli anticorpi. Quindi sì, solo questo per dire come queste cellule B sono cellule che sono appunto grosse, ovviamente dipende dalle colorazioni o per poterlo vedere di più, si vede molto bene in microscopia elettronica, non si vede se non c'è una colorazione specifica, hanno il nucleo normalmente spostato piuttosto da un lato, e tipo questa, e queste sono appunto le cellule le plasmacellule che producono gli anticorpi. Facciamo un intervallo, dopodiché vediamo quello che riguarda le fibre e la sostanza amorfa del tessuto connettivo.